Ma che spenga, la fastidio.
Nel lontano 1973 la Corte Suprema aveva sancito la legalità dell'interruzione di gravidanza negli Stati Uniti. Il Congresso, di fronte a un paese profondamente diviso, non aveva mai osato trasformare in legge il giudizio dei 9 giudici costituzionali. E quando, 7 anni dopo, Roe vs. Wade era arrivato alla Casa Bianca, Ronald Reagan, i nemici dell'aborto si erano scatenati. Nel 1980 Ronald Reagan era volato alla Casa Bianca tra le grida di giubilo delle chiese e del Movimento per la Vita, che tanto si erano impegnati per fare eleggere quello che pensavano fosse il loro paladino. Pochi mesi dopo la sua vittoria, Jesse Enzi, senatore della South Carolina, già da 75 è uno dei più acclamati ospiti d'onore alle convention degli anti-abortisti, aveva presentato in Senato una proposta di legge per cancellare la sentenza della Corte Suprema. Ma la battaglia non si svolgeva certo solo nelle stanze del Congresso.
Le cliniche dove si poteva abortire erano prese d'assalto. Si moltiplicavano i picchetti davanti alle loro porte, le donne dovevano passare davanti a minacciosi cartelli pro-life che esibivano spesso anche poveri resti umani, embrioni in formaldeide, sventolati sotto il naso di chi aveva deciso di fare un passo sempre così difficile. E ben presto, dalla protesta, si era passati alla violenza. Nel 1983 si erano contati 29 attacchi, le bombe e le bottiglie incendiarie si moltiplicavano e l'anno dopo si era scesi giusto a 25 attentati, spesso firmati dalla clandestina Armata di Dio, che agiva in tutto il paese, dalla Florida al New Jersey alla Virginia. Persino il giudice che aveva scritto la sentenza Roe vs. Wade ricevette lettere minatorie e minacce.
Quando io ero sbarcata a New York era ormai guerra aperta. La Casa Bianca di Ronald Reagan certo non appoggiava la furia violenta degli antiabortisti, ma si era comunque schierata al loro fianco. Nell'estate dell'87 il presidente si presentò al grande meeting di Washington, dove si erano radunate le associazioni dei nemici dell'aborto, annunciando il taglio di tutti i fondi federali alle cliniche e ai consultori che mettevano in pratica il dettato della Corte Suprema. Io leggevo con spavento le cronache degli assalti, le dichiarazioni di Jesse Helms, i proclami di Terry Randall e della sua neonata Operation Rescue e mi chiedevo dove fossero finite le femministe, quel grande movimento che noi dall'Europa avevamo tante volte preso a modello negli anni 70.
Ma la verità è che l'aborto, e non solo da questa parte dell'Atlantico, era ormai diventato un terreno spinoso per tutte. Così poche parlavano e poche agivano, fino a quando nel luglio dell'89 la Corte Suprema intervenne di nuovo, difendendo il suo gesto di rottura di 16 anni prima, ma concedendo agli Stati il potere di legiferare per conto loro e ridurre al lumicino quello che avrebbe dovuto essere un diritto per tutte le donne. Le proposte di legge spuntavano ovunque e venivano approvate rapidamente una dopo l'altra. In molti posti si poteva interrompere la propria non voluta gravidanza di nuovo solo se si era rimasta incinta dopo un incesto o uno stupro. E finalmente le grandi organizzazioni si mossero, organizzando la battaglia stato per stato, lavorando ai fianchi i governatori o i parlamentari democratici che balbettavano incerti quando non si schieravano decisamente con il Movimento per la Vita, ma soprattutto mobilitando le donne. Così, accanto a tante sconfitte, erano arrivate le prime vittorie, magari con l'intervento dei giudici locali, come in Pennsylvania, dove fu bocciata una legge che imponeva il consenso scritto del marito alle donne sposate che cercavano di abortire.
Il simbolo per tutte diventò però l'Idaho, dove le donne e non i tribunali scatenarono la guerra delle patate, boicottando il tubero più famoso d'America, quelle patate dell'Idaho che comparivano in ogni supermercato. Le studentesse dell'Università di Boise, capitale dello Stato, ne avevano depositate ben 10.000 sulle scale del palazzo del governatore democratico, ma già pronto a firmare la legge voluta dagli antiabortisti locali. Alla fine, Cecil Andrews si arrese e quando, qualche tempo dopo, Terry Randall chiuse il quartier generale di Operation Rescue, in molte tirammo un sospiro di sollievo, senza accorgersi che in realtà la battaglia vera, quella per conquistare il cuore e la mente degli americani, era già persa.
L'aborto, infatti, era ormai diventato un crimine, se non per la legge, per gran parte dell'opinione pubblica del paese.
Come io avevo scoperto una mattina leggendo strabiliata sul New York Post quel titolo: due morti a Queens uccisi una donna e un feto. O raccontando sul Manifesto la storia del camionista dell'Indiana che aveva deciso di portare in tribunale la sua fidanzata, 18enne, che lui aveva messo incinta, ma che ora voleva abortire, e il giudice aveva imposto alla ragazza di rinunciare all'interruzione di gravidanza, così come avevano fatto i suoi colleghi del tribunale di Salt Lake City, con un'ingiunzione contro Jennifer Reynolds, giovane cassiera di uno dei supermercati della città, anche lei portata in tribunale dal suo ex fidanzato perché voleva abortire.
La rivolta dei padri, come fu subito chiamata, dilagava ovunque, spesso aizzata da avvocati antiabortisti come James Bopp, consigliere legale del National Right for Life. Uno di loro, Gary Bell, era apparso in televisione per spiegare i suoi personali tormenti, mostrando a tutti e a tutte come il mondo maschile stesse mutando. In questi ultimi anni gli uomini hanno capito molte cose della paternità, hanno cominciato a condividere molto più di un tempo la vita dei loro figli, aveva raccontato accorato Bell, e io non voglio sentirle dire che un bambino è indesiderato, quando io in realtà voglio essere suo padre. Il discorso, insomma, si spostava su terreni più spinosi e difficili e purtroppo le femministe americane parevano non capirlo, soprattutto la vecchia guardia, Eleanor Smith, storica ex presidente del NAO, in un dibattito televisivo per rispondere alle litanie di una famosa antiabortista aveva fatto sobbalzare perfino la conduttrice con un orrendo: qui non si parla di bambini, quello che voi volete difendere sono solo due cucchiai da tavola di materia organica.
Così, quando il Manifesto mi aveva mandato a Washington a raccontare la manifestazione indetta dalle grandi organizzioni, dal NAO al Planned Parenthood, io ero partita con un'infinità di dubbi in testa. Ma il corteo che era sfilato per Constitution Avenue è enorme, e finito il giorno dopo il più grande mai visto, addirittura dal Washington Post, aveva rincuorato tutte. Sfilavano le vecchie glorie del NAO, teste canute e tante rughe dietro lo striscione. Ma poco più in là c'erano le studentesse, madri, nonne, figlie e nipoti, tutte le generazioni una accanto all'altra, unite dalla rabbia e dalla necessità di difendere quel doloroso diritto a regnare sul proprio corpo.
E anche se il simbolo, innalzato sui cartelli ufficiali, riprodotto su mille spillette, che ciascuna portava sulla giacca o sulla maglietta, era l'orribile gruccia di ferro insanguinata che rievocava i tempi feroci dell'aborto clandestino, la folla di donne parlava di vita e non di morte. Si chiacchierava e si rideva nei mille picnic improvvisati sul grande mall, dove alla fine ci si era scatenate in un ballo liberatorio. Una giornata felice, bellissima, ma destinata purtroppo a rimanere chiusa in se stessa. Come dimostrarlo i giorni e gli anni successivi e come io riscopro purtroppo in questo cupo novembre del 2010. Oggi infatti, se ci si ritrova fra donne a parlare d'aborto, spesso e volentieri non è per organizzare nuove battaglie, ma per fare giusto un po' di beneficenza. Raccogliere qualche dollaro per aiutare chi, nonostante tutto, continua ad avere bisogno di interrompere la propria indesiderata gravidanza. Come si fa da Catapolit, che ospita a casa sua il fundraising per le giovani del New York Abortion Access. La Catapolit, scrittrice, poetessa, ma anche giornalista di The Nation, è un personaggio noto a New York.
Io l'ho conosciuta a cena da Nadia Urbinati, dove abbiamo chiacchierato dei tormenti della politica italiana che Cata conosce bene, perché ha vissuto per qualche mese nel nostro paese. Poi, quando ci stavamo salutando, lei ci aveva invitato con qualche timidezza, visto che si trattava di un party a pagamento a casa sua. L'appuntamento era per 2 settimane dopo e appena entrate nel grande appartamento, sempre qui nel mio amato Upper West Side, ci troviamo davanti un tavolino per comprare i biglietti per la serata, giusto $50, che serviranno, come ci spiegano le organizzatrici, dopo che abbiamo inutilmente cercato di sfamarci con i classici stuzzichini newyorkesi, un po' di crackers, formaggio, carote, sedano, uve, patatine, ad aiutare le loro protette.
Come gli altri omonimi 100, nati un po' ovunque all'inizio degli anni 90 e ora presenti in più di 40 stati americani. Il New York Abortion Access Fund è infatti spesso l'unica via, soprattutto per le donne più povere, per riuscire ad abortire, perché si sa che in questo paese medici ed ospedali costano sempre una fortuna.
Quella sera da Cata una brunetta aveva raccontato che quando tutto fila liscio si sborsano $250, ma se c'è qualche complicazione o se si interrompe tardi la propria gravidanza, magari quando si è già al quarto mese o ancora più in là, il costo diventa proibitivo. Si può arrivare fino a $9,000.
Sì, ci sono mille odissee vissute dalle donne americane. Perché le cliniche dove si può interrompere la propria gravidanza in questo paese sono ben poche e anno dopo anno diventano sempre più rare. Se 20 anni fa, ad esempio, ne esistevano 2000, dopo la violenta guerra del Movimento per la Vita si sono ridotte a una manciata, 750 in tutta America. In diversi stati del sud, in Mississippi, Arkansas e in South Carolina, bisogna fare chilometri e chilometri e mettersi in fila, in lista d'attesa, per poter entrare nell'unico luogo dove si pratica ancora l'aborto.
Così c'è chi sale sull'aereo, se può permetterselo, o viaggia per giorni e viene direttamente qui a New York, dove per grazia di Dio i costi sono meno feroci e i medici sono più disponibili. Anche grazie per l'appunto al lavoro e ai soldi raccolti dalle ragazze che hanno organizzato il party a casa di Cata.